vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo rimanere in comunione nella presenza dello Spirito Santo per chiederti, Signore, ancora questa sera di parlare ai nostri cuori. Ti preghiamo per quanti, Signore Dio, sono nella malattia, nell'infermità, nella sofferenza, che nel nome del Signore Gesù Cristo aiuti ogni singola persona nel bisogno, poiché, Signore, sappiamo che Tu sei l'Emanuele, l'Iddio con noi. Grazie, perché crediamo che ancora questa sera ci darai la buona e preziosa parola di Dio. Benedici, Signore Dio, le nostre anime attraverso lo Spirito Tuo Santo e la Tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Sii con ciascuno di noi, in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Leggerò due versi dalle Sacre Scritture. Il primo verso si trova nella prima epistola dell'Apostolo San Pietro, capitolo 1, verso 5. Potete ascoltare. E l'altro verso si trova in Romani, capitolo 12, verso 6. Parlerò del potente locomotore che ci dà la forza dinamica per entrare in contatto con Dio, ossia la fede. Leggiamo per primo, come vi ho detto, dall'epistola di San Pietro, capitolo 1, verso 5, che dice così: Dio sia lodato e benedetto in eterno, i quali siamo nella virtù di Dio per la fede, guardati per la salute presta ad essere rivelata nell'ultimo tempo. E Romani capitolo 12 verso 6 dice così: ora avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia profetizziamo secondo la proporzione della fede. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. Ringraziamo Dio. Questo è un messaggio molto bello, come tutta la parola del Signore, ma in questo messaggio possiamo cogliere un aspetto molto dinamico che ci dà la forza, la guida, la via per entrare in contatto col Signore. Ebbene, partendo da quello che abbiamo letto, qui troviamo scritto: i quali siamo nella virtù di Dio per la fede. Cari nella grazia, attraverso la fede noi entriamo nella virtù, entriamo nella protezione, entriamo quindi nella presenza di Dio attraverso la fede. La scrittura dice che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Sempre la medesima parola ci dice che la fede viene dall'udire la parola di Dio, perché la parola di Dio compie in noi un'opera meravigliosa. Essa ci apre la conoscenza dell'identità di Dio. Molte volte le anime vogliono ricevere il tocco da parte di Dio, l'aiuto da parte di Dio, ma le anime devono cercare la persona del Cristo, devono cercare Dio nella loro vita. Ed è ben diverso, il resto è semplicemente la conseguenza di qualcosa più profondo. Dov'è che voglio arrivare? Che è più importante avere Dio che il miracolo, è più importante avere Dio che l'aiuto economico, è più importante avere Dio che il sollievo terreno. Perché anzi, se prendiamo le scritture, uomini di Dio chiusero il loro ministero anche con la perdita del loro corpo, ma la loro anima fu salvata. Ricordiamo le parole del Signore quando a Geremia e ad altri uomini di Dio disse in ogni tempo che il bottino della loro esistenza era ed è per ciascuno di noi la salvezza delle nostre anime. La virtù di Dio si manifesta in noi attraverso la fede. Vi voglio fare notare come ricevettero lo Spirito Santo gli uomini di Dio di Atti degli Apostoli. Essi, prima che ricevettero lo Spirito Santo, cosa fecero? ubbidirono al messaggio che avevano ricevuto, ossia dimorate in Gerusalemme, e quindi qui vediamo l'ubbidienza al comando di Dio, ma attesero lo Spirito Santo. E attendere lo Spirito Santo cos'è? È avere fede. Cioè essi credettero che dovevano dimorare fino a quando lo Spirito Santo scendeva. La fede è a monte del ricevimento dello Spirito Santo. Se io non ho fede non posso ricevere lo Spirito Santo. Io sono convinto che oggi la generazione presente, se alle volte non gusta i miracoli di Dio, se non gusta lo Spirito Santo, è perché a monte c'è una mala fede. Ma se noi crediamo agli oracoli di Dio, crediamo alla parola di Dio, essa parola ci trasmette la fede, e dalla fede noi giungiamo all'identità di Dio, allo Spirito Santo. Cari nella grazia, noi riceviamo l'aiuto di Dio in funzione del gettito anche della nostra fede personale. Perché io ho creduto e allora ricevo. E così questo riguarda per ognuno di noi. Ma questa fede ha una gettata così ampia che qui noi notiamo i quali siamo nella virtù di Dio per la fede. Per la fede è il locomotore che ci porta alla virtù di Dio, e non solo, ma anche per la manifestazione dei doni di Dio, la fede diventa un grande locomotore. Voglio farvi notare quello che dice qui la scrittura. Ora, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. E qui naturalmente, se leggiamo senza esercitare la rivelazione, diremmo: ma che c'entra la fede col profetizzare? Il profetizzare è ricevere una rivelazione e trasmetterla. Ebbene, è giusto questo, ma perché dice in proporzione della fede? Perché io non posso entrare in contatto con Dio se non ho la fede in Lui. Vi porto un altro verso della Bibbia che dice: accostatevi a me ed io mi accosterò a voi. Accostatevi a Dio ed Egli si accosterà a voi. Appressatevi, in altre versioni. Cos'è che voglio dire? Io non posso ricevere una rivelazione da Dio se non conosco Dio. Attenzione, Dio nel corso dei secoli si è rivelato a diverse anime per portarli alla conversione. Non mi riferisco, cari nella grazia, alla rivelazione sovrannaturale che Dio può manifestare, anche come fu al tempo di Abramo al faraone di quel tempo, voi vi ricordate, in Egitto. Ma al quale io mi sto riferendo, mi riferisco esattamente al fatto di una costante rivelazione che un profeta, un uomo di Dio, una donna di Dio può ricevere dallo Spirito Santo. Deve essere in proporzione della fede. Voglio arrivare proprio al centro del messaggio. La fede è il grande meccanismo, lo chiamiamo così, che ti mette in contatto con l'opera dello Spirito Santo. Vi porto un esempio. Se io voglio muovere quella sedia, come la muoverò? Parto di qui, giungo alla sedia e la afferro, come state vedendo, con la mia mano. Perché sono stato insegnato fin da bambino che se devo prendere un oggetto devo utilizzare le mie mani, è chiaro? La fede è il mezzo per il quale io posso prendere le cose di Dio. Io non posso prendere ciò che è spirituale con le mie mani. Non posso utilizzare la mia intelligenza. La stessa intelligenza che Dio mi ha donato sa bene che si deve sottomettere alla fede, perché noi non possiamo vedere le cose di Dio se non attraverso la fede. La fede è il mezzo di contatto con Dio. E allora, se io parlerò lingue ma attraverso la fede. Qualcuno dirà: come? Perché nel momento in cui io mi metterò in preghiera e starò sentendo già la presenza di Dio, intanto parto con la fede interiore che mi dice che nel momento in cui io chiuderò gli occhi e starò in comunione col Signore, ho la certezza, vedete la fede a monte, che contatterò con Dio. E questo già è la manifestazione del credere in Dio. Oggi è questo quello che manca in modo particolare. La gente prega, ma non ha la fede che Dio stia ascoltando. La gente ascolta, ma non ha la fede che sia Dio che stia parlando. La gente canta, ma non ha la fede di credere che Dio stia ascoltando. Pensa che l'uditorio sta ascoltando. E senza la fede l'unzione non può scendere. Ma quando io pregherò, avrò fede. Dio sta ascoltando la mia preghiera. E avrò fede che il sovrannaturale verrà sopra di me. E che quel sovrannaturale si manifesterà dentro di me. Perché come lo ha fatto con gli apostoli, lo deve fare con me Chiesa. E quando io crederò questo, attenderò. E lo Spirito che vedrà un cuore dove c'è la fede, troverà il giusto abitacolo dove manifestarsi. E a quel punto io crederò sempre per fede che Egli prenderà il controllo delle mie labbra. E come predicatore mi abbandonerò al controllo dello Spirito Santo e lo Spirito Santo mi darà da predicare. Ma altresì la mia fede mi dirà che il medesimo Spirito è in grado di farmi parlare in altre lingue. E abbandonerò le mie labbra e le mie labbra parleranno in altre lingue. Avrò fede per la medesima unzione che mi darà parola profetica. E se la mia fede è tale di giungere a ciò, lo Spirito Santo, quando Egli vorrà. Attenzione, non mi riferisco a qualcosa di procurato. Non mi riferisco a qualcosa che viene da carne e sangue. Ma mi riferisco a qualcosa di mosso sempre dallo Spirito Santo. Perché la fede in noi si muove anche attraverso che cosa? L'intervento sovrannaturale dello Spirito Santo. Sapete, molte volte l'errore dove nasce? È che gli uomini o le donne, quando vogliono mettersi in contatto con lo Spirito di Dio, accelerano i tempi. Sapete che significa? È come quando io ho la fede, ma anziché aspettare che sia Dio ad accendere la scintilla, io per un'eccessiva fede, che non è poi la fede autentica, voglio fare l'opera di Dio nella mia vita. Che significa? Se io sono sotto l'unzione, avverto l'unzione di Dio, avverto lo Spirito Santo nella mia vita e comincio a profetizzare, profetizzo per la carne se lo faccio perché la mia mente mi dice di fare ciò. Ma se io mi accosto a Dio con la fede e attendo che ci sia la scintilla, ossia attendo che lo Spirito Santo afferri le mie labbra, la mia attesa ci deve essere. Ci deve essere sì la fede, ma ci deve essere anche l'attesa. Gli uomini di Dio del vecchio patto preparavano l'altare secondo la fede. Sto citando in questo momento Elia per essere un po' più direttivo. Arrivavano fino alla preghiera, ma dopodiché attendevano. Il Signore puntuale scendeva col fuoco, ma quello che voglio sottolineare, il fuoco non lo generava il profeta, lo ha sempre generato lo Spirito Santo. Per farvi comprendere, fare comprendere a noi, che cosa, cari nella grazia? Che bene noi con la fede possiamo giungere sino all'altare, possiamo giungere sino alla preghiera, ma poi il fuoco, la scintilla, la deve generare il Signore. Tu puoi giungere con la lampana, con l'olio, ma poi la luce, il momento della combustione, così mi spiego più chiaramente, deve essere generata secondo il tempo della volontà di Dio. Potete voi notare al tempo dei profeti del Signore, vi ricordate, Abramo ebbe un tempo in cui non udiva la voce del Signore e attese per diversi anni, chi si ricorda questo nelle scritture? Ma poi venne il tempo in cui Dio si rivelò nuovamente a lui, non perché la sua fede non era autentica e non perché la sua fede traballava, ma Dio ha il suo tempo di rivelazione. Ha il suo tempo in cui si deve manifestare. Ma noi come Chiesa in attesa del suo ritorno dobbiamo esercitare la fede. E se io ho una fede autentica nel Signore, ebbene la mia fede mi dice che io per avere Cristo nella mia vita devo generare che cosa? Intanto devo imbandire l'altare, quindi devo sistemare la mia vita davanti al Signore, e dopodiché il mezzo del contatto con Dio è la preghiera. Mi devo accostare a quell'altare e devo pregare, aspettando il fuoco che scende nella mia vita. Contro la fede c'è la nostra mentalità, il nostro modo di vedere le cose, il nostro modo di interagire con quello che ci circonda. Il diavolo è l'antico seduttore. Nel libro della Genesi lo vediamo sotto forma di serpente astuto, e nel libro dell'Apocalisse lo vediamo ancora come serpente astuto. Dov'è che voglio arrivare? Che il suo modo di operare è sempre lo stesso. Lui sa bene che uno dei nostri figli si trova già male, combinato in questa generazione, perché fin da piccolo viene semplicemente insegnato che toccando il ferro sarà freddo, toccando il fuoco si brucerà. Imparando a leggere sarà un uomo dotto, e scrivendo, e nella vita dovrà diventare una persona importante. Per mangiare dovrà lavorare, cosa giusta, attenzione, non voglio essere frainteso, e la vita sarà solo una bella famiglia, magari un'abbondante famiglia fatta di diversi figli, una brava moglie, una bella moglie. Questo è quello che viene insegnato nella cultura familiare e nella legge morale. Ma attenzione, non gli viene insegnata la parte fondamentale di ogni creatura, ossia che il Signore ha insegnato che l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Vogliamo lodare e benedire il nome del Signore. E allora dobbiamo spogliare tutto quello che ci è stato insegnato. E quando dico spogliare, non significa non andare a lavorare o non rispettare la famiglia, ma non dipendere da ciò che è terreno, e bisogna dipendere da ciò che è spirituale. E allora cosa dobbiamo fare? Interagire con ciò che è spirituale. E per io interagire con ciò che è spirituale devo uscire fuori dalla razionalità umana, devo uscire fuori, cari nella grazia, da quello che magari a scuola stesso abbiamo imparato, che per imparare un soggetto bisogna più volte leggerlo, bisogna magari fare un riassunto scritto per poi andare dal professore e presentare quello che si è studiato. Vi ricordate che questo ci è stato insegnato a scuola? Imparare a memoria. E così magari, come abbiamo imparato le tabelline a memoria, per chi le ha imparate bene, perché io su questo non ero molto bravo, cercheremo di imparare i versi biblici a memoria. Questa è la mente irrazionale, ma invece spiritualmente non funziona così. Io medito la scrittura, ma attendo allo Spirito Santo. Medito, attendo. Meditare, attendere. Prima di pregare, attendere. Se devo pregare sopra un'anima, attendere. Perché non si tratta di qualcosa che viene da carne e sangue. Se qui davanti questa sera viene un ammalato, allora magari per quello che si vede da esterno si pensa è logico che il pastore prenderà dell'olio, chiamerà gli anziani, secondo la scrittura sia l'infermo unto con olio, ungerà la persona e deve ricevere la guarigione. Questo è un corso che può abbinarsi alla Bibbia, ma bisogna vedere quello che la scrittura ci dice poi nell'insieme del contesto. Perché quando l'anima si presenterà davanti a questo pulpito, prima che io impongo le mani, devo assicurarmi se l'anima ha creduto nel Signore Gesù Cristo. Devo assicurarmi se ha confessato il Signore Gesù Cristo. Devo accertarmi se l'anima vuole cambiare vita. Perché io non posso ricevere l'azione dello Spirito Santo ma non accettare lo Spirito Santo nella mia vita. È chiaro quello che voglio dire? Io devo prima accettare la manifestazione di Cristo dentro di me e di conseguenza prendere la guarigione. Ma per ricevere questo a monte devo prima fare confessione dei miei peccati. Perché se il mio peccato, i miei vizi sono con me, io ho una fede non autentica e non potrò ricevere la potenza di Dio nella mia vita. Ma se io esercito la comunione con Dio, lo Spirito Santo interagisce con me, io con Lui e dentro nella comunione col Signore. E allora questa comunione sviluppa. Vi porto un esempio: se una persona lavora in un'azienda, le prime volte che lavora in quell'azienda o fa attività sportive, sicuramente arriverà dolorante la sera, pieno di dolori, sarà maldestro nel muovere quello che sta facendo lavorativamente o anche a livello sportivo. Ma quando, cari nella grazia, avrà preso la giusta conoscenza del suo lavoro, imparerà anche a muovere i macchinari o a livello sportivo la sua attività sportiva, e quindi avrà un'esperienza letterale del suo lavoro, quindi una conoscenza teorica, per meglio esprimermi, ma avrà anche una conoscenza in seguito materiale di quello, pratica, di quello che è il suo lavoro. Così nel campo spirituale io sì posso avere una conoscenza teorica della Bibbia, ma poi all'atto pratico devo avere che cosa? Devo avere la praticità nella preghiera, la ricerca dello Spirito Santo. Ecco che oggi più che mai dobbiamo cercare Dio attraverso la preghiera. Dobbiamo cercare la comunione con lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo si riveli in noi. E per fare questo dobbiamo avere la fede. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Io non posso accostarmi a Dio per ricevere lo Spirito Santo e parlare in altre lingue se io a monte la mia razionalità mi dice che penseranno gli altri, mi dice oh ebbene mi sembra una cosa assurda, mi dice oh e se dirò parole che non hanno senso. Questa è malafede. Ma se io mi accosto a Dio con fede, io mi abbandono e credo che lo Spirito Santo prenderà le mie labbra, prenderà il mio corpo, prenderà ogni parte del mio essere, perché ho fede nel sovrannaturale dello Spirito Santo. Ma un altro punto importante verso la conclusione di questo messaggio è: con quale sentimento ci accostiamo? Perché se io mi accosto a Dio per dimostrare agli altri che parlo in altre lingue, non ho compreso niente. Se io mi accosto a Dio per essere salvato dall'inferno, non ho compreso niente. È come un rapporto tra marito e moglie. Io non aiuto mia moglie perché devo, o perché mi sono sposato, perché ho preso un impegno matrimoniale, ma io sostengo mia moglie e i miei figli perché li amo, è chiaro? Così Dio, che investiga più che un marito, vuole vedere il nostro interiore. E se il nostro interiore non è innamorato di Dio, non ci può essere la manifestazione dello Spirito Santo. Ascoltatemi, riuscire a prendere amicizia con una persona burbera sulla faccia della terra è molto difficile, perché magari ci sono quei caratteri chiusi, quei caratteri che proprio sono una muraglia. Ma immaginatevi avere contatto con lo Spirito Santo di Dio, con ciò che è più santo in assoluto. Io vi dico a monte che senza il sangue di Gesù nessuna creatura si può accostare al Signore. E allora dobbiamo comprendere una cosa: che una persona diventa per noi sulla terra una muraglia, quanto più lo Spirito Santo, che è santo, che è pronto attraverso il sangue a venire da noi, ma che investiga il nostro cuore. E se io questa sera mi accosto a Lui e gli dico: oh Signore, dammi questo dono affinché dentro il mio retrocuore, lo chiamiamo così, ok? C'è il cuore, io ora vi parlo del retrocuore. Allora col mio cuore gli dico: Signore, dammi un meraviglioso dono. Dammi ad esempio il dono di parlare in altre lingue e di interpretare. E il mio retrocuore dice: affinché tutti possano guardarmi. Lo Spirito Santo legge il tuo retrocuore. Ho una cosa più semplice: Signore, manda il tuo spirito dentro di me affinché tu entrerai dentro di me. E il mio retrocuore dice: affinché io non vada all'inferno e possa essere salvato. Lo Spirito Santo lo legge. Dio è amore. E nel tuo retrocuore, lo chiamiamo così per farmi comprendere, se non c'è l'amore, Dio non ti darà nulla. E allora quando io dirò: Signore, dammi un tuo dono, dammi di poter parlare in altre lingue e di interpretare le lingue, e il mio retrocuore dice: perché io amo te, amo la manifestazione del tuo spirito e amo il mio prossimo per aiutarlo, per essere a disposizione della tua chiesa, allora lo Spirito Santo invaderà il tuo corpo e sarai ripieno di Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire Dio. È una questione di amore. Oh Signore, dammi un'unzione particolare affinché possa predicare, le anime si convertono e il popolo possa essere benedetto. Dentro il tuo retrocuore aggiungi una domanda: a quale fine? Allora tu puoi dire: affinché io divento un grande predicatore e posso avere molti elogi. Lo Spirito Santo dice: niente. Ma se nel tuo retrocuore c'è il sentimento di Giovanni il Battista, che disse Giovanni il Battista? Conviene che egli cresca e che io diminuisca. Un vero ministro richiede a Dio di essere sempre più piccolo, di scomparire la sua figura per comparire una figura che è quella di Cristo. Noi non siamo per manifestare noi, ma siamo per manifestare Cristo. E se c'è la nostra persona, Cristo non si può manifestare, ma se noi scompariamo, allora Cristo può comparire. E allora noi vogliamo dire: Signore, la nostra carne vuole scomparire per vedere lo Spirito di Dio. Ecco perché Dio parla di corpo e non di individuo. È ben diverso, cari nella grazia. L'individuo fallisce, il corpo vince. Non dice un uomo, ma i cinque ministeri. Non dice l'individuo che ha l'alta dottrina e l'alta spiritualità, ma dice la Chiesa, il corpo fatto da diversi membri. Questa sera, come altre volte, tu hai chiesto: perché Dio non mi battezza, perché Dio non mi tocca, perché non ricevo da Dio. E questa sera il messaggio ti dice: controlla il tuo retrocuore. E se trovi che il tuo retrocuore non funziona, non devi preoccuparti, devi solo confessare il tuo peccato davanti a Dio e chiedere a Dio: io voglio essere mutato. Ed egli cambierà il tuo cuore di pietra in cuore di carne. Quanti di noi vogliono cambiare il cuore di pietra? Oh, io lo voglio cambiato, fratelli, io lo voglio cambiato! Non perché sono un predicatore, non perché sono un pastore, ma io voglio cambiare il cuore! Perché non esiste l'uomo buono sulla terra. Non chiamate nessuno buono, perché uno solo è buono. Come si chiama? Alleluia, Gesù Cristo. Sono alla conclusione del messaggio. Per dirvi questo, entrare ancora più direttivo in alcune persone che siete qui. Io non sono qui nelle condizioni di dirvi perché sono successe alcune cose nella vostra vita, perché alcuni fatti nella vostra vita sono stati negativi, perché avete avuto alcune delusioni, perché certe cose che avreste voluto in modo differente sono andate al contrario di tutto quello che voi pensavate. Ma voglio dirvi una cosa: alla luce della parola di Dio, qualcosa di meraviglioso contenuto qui in Prima Pietro capitolo 1 il verso 6, che dice così: nel che voi gioite, essendo al presente un poco, se così bisogna, contristate in varie tentazioni, e continua dicendo al verso 7, acciocché la prova della fede vostra, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato per lo fuoco, sia trovata lode d'onore e gloria nell'apparizione di Gesù Cristo. Voglio dirvi con queste parole, io non lo so perché vi siete trovati in certe situazioni, perché vi sono capitate alcune cose, perché siete stati travagliati in certe situazioni nella vostra vita, che siano state situazioni che avete causato o che siano capitate per caso. Ma una cosa è certa, non credo al caso, alla casistica, ma credo per i figli di Dio che tutte le cose cooperano al bene, come è scritto in Romani, a quelli che temono il Signore. E la prova della vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. E quando ci sarà l'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, se siamo rimasti fedeli a Dio, il Dio vi darà onore, vi darà gloria attraverso la sua manifestazione, riconoscendo quello che avete attraversato. Concludo dicendo: perché vogliamo andare nel regno dei cieli? Ho fatto una domanda. Perché vogliamo andare nel regno dei cieli? Una alla volta. Qualche sorella. La sorella ha detto per stare con Gesù per sempre. I fratelli? Concordate a me? Allora non andiamo nel regno dei cieli per avere una città bella, per avere le strade tutte d'oro. Questo l'avremo, attenzione. Ma noi non ci andiamo per questo, perché anche se Gesù lo abbiamo conosciuto in povertà sulla terra, e capite che significa, nelle prove e nelle tribolazioni, ci siamo innamorati di Lui, perché Lui ha un parlare soave. Ve ne volete andare anche voi? Disse il Signore. Ma gli apostoli cosa dissero? Pietro parlò e disse, toccò il centro della situazione e disse, a chi ce ne andremo? Solo Tu hai parole di vita. E noi vogliamo stare con Gesù per questo, perché siamo saziati. Ricordati, un giorno ti troverai che il tuo lavoro finirà, la tua famiglia finirà anch'essa, perché ognuno prende la sua strada, i figli stessi si sposano e tutti i tuoi sacrifici, con tutto il rispetto, saranno una testimonianza che un giorno sarà anche dimenticata. Ma una cosa non finirà mai nella tua vita, se realmente l'hai centrata, ed è la personalità di Cristo. È Lui nella tua vita. Se realmente vuoi fare una cosa intelligente nella tua vita, sai cos'è? Non uscire fuori da questo locale e dire, oh, domani è un nuovo giorno, prenderò tutti i miei risparmi e li concentrerò in una buona polizza fruttifera. I debiti in questo periodo. Comunque andiamo avanti. Qualcun altro dirà, oh, realizzerò la più bella casa, mi comprerò una di quelle macchine che cominciano dove il fratello Piero e finiscono lì di fronte al centro commerciale. No, niente di tutto questo. Investi in una polizza che non può mai fallire e proponi nella tua vita, voglio essere una nuova creatura, e partire dal più grande ministero che ci possa essere. Prima Corinzi capitolo 13, l'amore, la preghiera verso questo Dio e l'amore verso il prossimo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto ciò che è in te, e il tuo prossimo come te stesso. E allora Dio ti benedirà, e a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che lo diamo benedetti in eterno. Amen.